Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi riprendiamo il discorso svolto la volta precedente, dedicato, come ricorderete, alla conclusione tragica del pontificato del grande Papa Bonifacio VIII. Bonifacio VIII aveva ingaggiato una lotta durissima e più che corretta, più che giusta, con il trono di Francia, con Filippo il Bello di Francia, che aveva tentato ripetutamente di commettere abusi molto gravi, di impadronirsi di rendite e ricchezze della Chiesa per i suoi bisogni militari, per le sue esigenze di bilancio. In sostanza, aveva avviato un processo che potremmo chiamare quasi di controllo di una chiesa gallicana, di una chiesa alla mercé del monarca. E come vedete, avevamo detto, alla lotta per le investiture che aveva segnato per secoli lo scontro fra papato e impero, con gli abusi e le pretese degli imperatori di controllare la chiesa, si sta sostituendo. Si stanno sostituendo gli abusi dei monarchi che per tutta l'età moderna feriranno al cuore la Chiesa nei loro stati cercando di prenderne il controllo e impadronirsene. E questa curva di lotta nuova fra lo Stato moderno, monarchico e la Chiesa ha con Filippo il Bello proprio la sua inaugurazione. Filippo il Bello arriva a uno scontro così duro che, come sapete bene, abbiamo accennato già in passato, si giunge fino al tentativo di rapimento di Bonifacio VIII nel 1303, il 7 settembre, un manipolo di circa 1500 soldati francesi penetra ad Anagni, dove si trovava il Papa con la corte pontificia, Anagni, la sua città natale, vi erano molti cardinali, e il progetto dei francesi è rapire il Papa, portarlo in Francia e qui ottenere la sua deposizione, la sua o abdicazione. Nogaret, funzionario più importante di Filippo il Bello, vero machiavellico organizzatore dello scontro contro Bonifacio VIII, e Charles Colonna, della famiglia dei Colonna, che era famiglia in lotta contro Bonifacio VIII, catturano il Papa. E l'episodio celeberrimo dello schiaffo di Anagni, perché secondo la leggenda, appunto, Bonifacio sarebbe stato schiaffeggiato con una mano guantata di ferro, ma da Charles Colonna. Di fatto pare che questo schiaffo così famoso sia uno dei grandi falsi storici. In realtà il Papa non fu percosso, fu però strattonato e preso di fatto prigioniero. I cardinali erano fuggiti da Anagni, così come anche moltissimi altri uomini di curia. Il Papa solo era rimasto in abito solenne pontificale sul trono, ad attendere i suoi nemici, impavido, con grande coerenza rispetto anche al suo carattere, che era particolarmente forte, imperioso, tenace, volitivo, quindi non si piega nemmeno di fronte all'estrema minaccia. Per 3 giorni è fatto prigioniero, detenuto, si può dire, da Nogaret e da Colonna, e addirittura privato del vitto, viene forzato a un digiuno molto umiliante, amaro. Per 3 giorni praticamente gli è sottratto il vitto, e si cerca in ogni modo, con queste violenze, con questa prigionia, di obbligarlo all'abdicazione, di ottenere da lui un atto di abdicazione. Per quanto violenti e irrispettosi della sede pontificia, fra l'altro alzare le mani su un uomo di chiesa e tanto più sul Papa implicava la scomunica, implicava il commettere un peccato gravissimo. E quindi, pur non timorosi di tutte queste sanzioni canoniche così gravi, di fatto intuiscono e sanno che qualunque deposizione del Papa fatta in modo tortuoso e con la violenza da un potentato laico non avrebbe nessun valore. Ecco perché cercano l'abdicazione, per quanto forzata. Un atto del Papa di abdicazione risolverebbe il problema. Così, solo l'intervento della popolazione di Anagni, guidata da un importante uomo di chiesa, che giunge in soccorso del Papa, lo libera dai soldati francesi. Il Papa, liberato, per quanto afflitto, viene riportato a Roma e qui, un mese dopo la tragica vicenda, si spegne, muore con i conforti religiosi in pace e, sottolineano i biografi, anche perdonando ai suoi nemici. Quindi muore nel modo migliore, con conforti religiosi, assistito piamente dalle persone a lui vicine e perdonando pubblicamente ai suoi nemici. Figura grandissima, eroica, straordinaria, dantesca non solo nel senso che compare nella Divina Commedia in modo erroneo, peraltro, ma nel senso che ha veramente il profilo di un grande personaggio mitico in un certo senso, è ben adatto a comparire qui in un poema perché davvero è una figura tragica. E di fatto il suo destino, appunto tragico, si prolunga oltre la sua morte perché Filippo il Bello, non pago di queste offese atroci inflitte al Papa, sia chiaro, siamo di fronte all'ennesima violenza subita da un papa, non si contano le cacciate da Roma e le violenze subite dal papato nei secoli che precedono lo schiaffo di Anagni. Abbiamo un elenco di decine e decine di cacciate da Roma, di esili, di incredibili offese recate alla sede di Pietro. Quindi non è che Bonifacio VIII è il primo papa a essere, diciamo così, perseguitato, al contrario. È l'ultimo di un lunghissimo elenco. Ma di fatto Filippo, accecato veramente dall'errore, dal peccato, non ha pietà nemmeno del pontefice ormai morto, vuole a tutti i costi ottenere di più, vuole che la sua stessa memoria sia cancellata e distrutta e sotto il pontificato del papa successore di Bonifacio VIII, Clemente V, di cui fra poco parleremo più diffusamente, pretende niente meno che la rimozione di Bonifacio VIII dall'elenco dei papi, pretende un processo post mortem a Bonifacio VIII e al tempo stesso la beatificazione di Celestino V. È evidente la strategia di Filippo il Bello, se riesce a far cancellare il suo nemico acerrimo, colui che aveva osato resistergli dall'elenco dei papi, e a farlo processare e condannare, è chiaro che in un certo senso, almeno implicitamente, viene a essere assolto completamente nella sua persona. Più fango si getta su Bonifacio VIII, più Filippo il Bello potrà apparire ai posteri innocente. Questo quindi, ma fra poco parleremo anche di questo processo. Questa sintesi chiude, ecco, la nostra riflessione su Bonifacio VIII e sulla sua età, apice tragico del XIII secolo, del 200, questo secolo di trionfo e di tragedia. Trionfo sotto molti punti di vista della civiltà medievale, i più grandiosi edifici filosofici e teologici, pensiamo alle Summe di San Tommaso d'Aquino, di San Bonaventura e di altri grandi santi, trionfo artistico, pensiamo alle grandi cattedrali gotiche che raggiungono l'apice della loro bellezza e del loro slancio, pensiamo alla poesia con Dante, che astro che appunto si afferma proprio sul finire del XIII secolo, ma di fatto anche secolo di tragedia, che è secolo che chiude questa stagione straordinaria e apre a una tragica modernità che in un certo senso simbolicamente si può immaginare che si apra proprio con la morte di Bonifacio VIII. Ebbene, dopo la morte di Bonifacio VIII, la scena, diciamo, è molto tesa, molto complessa, perché a Roma, il papato è ancora a Roma, ovviamente, a Roma, si apre un lunghissimo conclave che, sembra porre i cardinali di fronte a un dilemma quasi insolubile, perché a tutti gli effetti, c'è una forte divisione nel collegio cardinalizio. Una parte prioritaria, maggioritaria, è fedele a Bonifacio, alla sua memoria, vuole tutelare il grande operato di questo papa canonista, di questo straordinario giurista, di questo grande eroe dei diritti della Chiesa cattolica contro le forze mondane che l'hanno combattuto, ma una parte minoritaria invece legata a Filippo il Bello e parteggia contro Bonifacio. Il conclave è molto lungo, perché di fatto dura un tempo straordinario, c'è cioè una sede vacante molto lunga di quasi 2 anni, perché Bonifacio muore nell'ottobre del 1303 e il nuovo Papa, Clemente V, verrà eletto di fatto nel giugno del 1305, quindi passa almeno un anno e mezzo prima che si giunga all'elezione di un nuovo Papa, proprio per la tensione enorme che c'è fra la parte filo-francese e la parte invece legata a Bonifacio e alla sua difesa. Con sotterfugi e ogni altro tipo di pressione, diciamo con movimenti anche qui piuttosto machiavellici, la componente filo-francese, filo legata insomma a Filippo il Bello, riesce però a imporre, dopo innumerevoli votazioni, un cardinale francese come futuro papa. Riesce a piegare in qualche modo, o comunque a conquistare il voto di coloro che erano contro, della maggioranza che era contro Filippo il Bello, e a fare eleggere colui che diventerà Clemente V, ovvero Bertrando de Goth, arcivescovo di Bordeaux, cardinale, che si era, diciamo, distinto sotto il pontificato di Bonifacio VIII per essere molto equilibrato e, diciamo così, equidistante fra Filippo e Bonifacio, senza essere mai troppo schierato a favore dell'uno o dell'altro. È un carattere però piuttosto debole, è un carattere mite, ma anche debole in un certo senso, e di fatto la sua persona, il suo pontificato è l'inizio di una delle grandi pagine buie in un certo senso della storia della Chiesa, ovvero l'inizio della cosiddetta cattività avignonese, che alcuni autori chiamarlo anche proprio schiavitù di Babilonia o nuova schiavitù di Babilonia, nuovo esilio di Babilonia. Di fatto, questa parentesi lunghissima, lunga quasi un secolo, la cattività avignonese, che ci occuperà per un po' di puntate, perché è un tema molto importante, molto delicato, che va capito bene, domina tutto il XIV secolo, tutto il Trecento. Dal 1305, quando appunto viene eletto Clemente V, fino alla 1377, per più di 70 anni, la sede di Pietro è spostata a Avignone, prima in Francia e poi ad Avignone, perché di fatto Clemente si sposta ad Avignone in modo stabile dal 1309, prima rimane in Francia, ma passando da una città all'altra. E dunque abbiamo una settantina d'anni in cui, per la prima volta con una continuità così significativa, il papato ufficialmente non ha più Roma come sua sede fisica, in cui operare e dalla quale dirigere le sorti della Chiesa universale. Naturalmente, le cose accadono gradualmente perché si arriva a questa scelta di Clemente V di rimanere in Francia. Intanto perché quando è eletto si trova a Lione e comunica ai padri che lo hanno eletto di recarsi, raggiungerlo appunto a Lione. Viene implorato di recarsi a Roma, ma rifiuta e chiede invece appunto di essere raggiunto lui a Lione, perché l'incoronazione sarà svolta a Lione e per il momento si pensa e si spera solo l'incoronazione. Di fatto, raggiunto a Lione, viene appunto qui incoronato e dopo l'incoronazione, in cui riceve appunto la tiara pontificia, c'è una processione a cavallo dove il re di Francia, Filippo il Bello, tiene anche proprio a mo' di valletto le briglie del cavallo del Papa. Questa processione rituale che veniva svolta in quell'epoca dopo l'elezione è però funestata da un segno drammatico che gli uomini già di quel tempo non mancarono di notare. Mentre il corteo papale sta muovendosi, un muro crolla improvvisamente, crolla e frana proprio addosso al corteo, uccidendo un fratello del Papa, uccidendo importantissimi dignitari e creando un terribile, come dire, scombussolamento. Il Papa stesso vede, è a rischio, cade e la tiara pontificia rotola nella polvere. E non fu possibile a nessuno vedere con terrore e con tremore in questo incidente un segnale infausto, terribile, come se Dio non benedicesse quello che stava per accadere e anzi permettesse di discernere i grandi pericoli che avrebbero, le grandi ferite che avrebbero colpito la Chiesa, nei decenni successivi. Quindi c'è questo terribile segno, in un certo senso, così fu letto del cielo, la morte di persone molto care, vicine sia a Filippo il Bello che a Clemente V, colpisce il momento in teoria festoso e gioioso del corteo papale. Dopo questo evento, Clemente si muove in Francia e sposta la sua sede da una città all'altra per diversi anni, fino a che nel 1309 non si stabilizza ad Avignone. Avignone, nella contea del Venassino, in un territorio che di fatto poi verrà acquistato dalla Chiesa e diventerà feudo pontificio e territorio a tutti gli effetti pontificio fino alla Rivoluzione francese, quando appunto verrà sequestrato e incorporato nella Repubblica francese, togliendolo alla Chiesa che ne era legittima proprietaria perché aveva acquistato per una cifra cospicua questa contea del Venassino da una principessa importante. Quindi ad Avignone si sposta la sede, qui col tempo verrà poi lentamente edificato il famosissimo e grandioso Palazzo dei Papi di Avignone, un'opera architettonica straordinaria, tuttora oggetto di visite e di grande interesse artistico e culturale, e per 70 anni da Avignone i papi dirigono la Chiesa. Ma vediamo, prima di approfondiremo ovviamente più avanti il dramma di Avignone, abbiamo tempo perché dovremo studiare le vicende sotto questi 70 anni di cattività. Lasciamo per un attimo le riflessioni sul perché la cattività avignonese fu un dramma e concentriamoci sulle opere essenziali compiute da Clemente V. Clemente V, dicevamo, ha un carattere piuttosto fiacco, debole, non certo leonino e paragonabile a quello del grande combattente che fu Bonifacio VIII, carattere mite che tende a essere sottomesso, almeno in parte, al volere di Filippo il Bello. Per la verità, il tema in generale è discusso dagli storici, che oscillano fra il sottolineare la sottomissione dei papi avignonesi alla corte francese e invece altri nel sottolineare come in realtà molti atti che questi papi compirono furono atti sfidanti l'autorità del monarca francese, tutt'altro che segno di sottomissione al monarca francese. Quindi c'è un po' di discussione su come vada interpretato effettivamente l'operato di questi papi, ma Clemente indubbiamente su molte cose assecondò Filippo il Bello. E partiamo con l'analisi del suo operato. Innanzitutto, la prima cosa molto dubbia, molto sospetta, è lui che inizia la tradizione del nominare moltissimi cardinali francesi e quasi nessun italiano e qualche pochi altri stranieri. Quindi già la prima nomina di cardinali immette 9 cardinali francesi nel collegio cardinalizio, che era molto piccolo a quei tempi, di poche decine di membri, e quindi Clemente inizia una consapevole azione di francesizzazione del collegio cardinalizio, che è un po' il dramma nel dramma, perché sarà questa larga prevalenza di cardinali francesi a far sì che vengano eletti per 70 anni solo papi francesi. Questo è il primo limite della sua azione, una evidente simpatia e un evidente calcolo di politica ecclesiale per garantire la successione di papi francesi, fa sì che sia maggioritaria, schiacciante la presenza di cardinali francesi. La seconda osservazione è il rapporto con Filippo il Bello. Filippo il Bello chiede che sia beatificato Celestino V, il famoso papa che fece il rifiuto per viltade, per usare il linguaggio di Dante, l'antagonista nella visione di Filippo di Bonifacio VIII. In realtà non è così, il rapporto fra i due si può dire che fosse onesto e buono, ma comunque esaltare Celestino vuol dire gettare ombra su Bonifacio. E così ottiene nel 1313 da Clemente V la canonizzazione di Celestino V. Poi Filippo il Bello chiede un processo canonico a danno di Bonifacio VIII e della sua memoria. Vuole che sia proprio radicale la vittoria francese e della casa del monarca francese Filippo IV il Bello. Così, con debolezza colpevole, Clemente V alla fine si piega, fa aprire nel 1310 un processo a carico di Bonifacio, dove vengono sentiti molti testi. Abbiamo i documenti originali che ci danno il risultato della testimonianza di 37 testimoni, quindi abbiamo circa 37 deposizioni, le quali contengono le accuse più gravi e più improbabili. Ma c'è un particolare: furono ascoltati solo testimoni nemici di Bonifacio, non fu chiamato nessuno della parte a lui favorevole. E queste testimonianze sono molto dubbie, perché alcune che analizzano tratti magari del carattere in modo onesto, per cui si enfatizza il carattere collerico, il carattere portato, lo porta a dire parole troppo forti e intemperanti anche a principi, a re, a cardinali, cose in parte vere forse, ma accanto a queste accuse anche credibili vi sono accuse sicuramente sbagliate, erronee, fortemente menzognere. Per esempio, lo si accusa di non credere alla vita futura, di non credere all'immortalità dell'anima, di non avere praticamente la fede, e dunque accusato di cose che in un certo senso non hanno senso rispetto a quello che sappiamo invece della grande figura di Bonifacio VIII. Clemente, che si è piegato a aprire il processo, lo sospende però nel 1300. 11, non giungendo quindi a una condanna, ma facendo altri atti piuttosto gravi che sono riferiti ai documenti fra i più importanti pubblicati da Bonifacio VIII. Abroga alcune bolle, modera una parte della Unam Sanctam, la grande bolla sul principio teocratico di Bonifacio VIII, insomma si spinge fino ad alterare alcuni importanti documenti di Bonifacio VIII. E in questo quadro già complesso e delicato abbiamo due cose grandi, importanti, che sottolineiamo prima di concludere, cioè concludendo. Il primo è il processo ai Templari. Clemente V è il Papa dell'inizio del processo ai Templari, il Papa che ha questa grave responsabilità. Di fatto, sotto il suo governo, su pressione di Filippo il Bello, come al solito, c'è una delle grandi tragedie della Chiesa medievale, cioè il processo, l'arresto, il processo e la condanna dei Templari che poi vengono soppressi come ordine proprio dal Papa. I Templari erano un ordine che ormai, dopo la fine dei regni crociati, era rientrato in Europa, aveva case, castelli, a centinaia in tutta Europa, in tutti gli stati europei, ma soprattutto in Francia, e non avevano più compiti militari perché di fatto era finita l'età delle crociate, avevano accumulato grandi ricchezze come affidabilissimi banchieri da parte delle famiglie nobili che partivano per le crociate, avevano ormai un'attività estremamente stimata e fiorente di gestione di questo denaro che aveva ricevuto in deposito. Queste ricchezze fanno gola al re di Francia, che conosce bene i Templari, che erano prestatori di denaro anche a principi e a re, quindi erano notori per essere, come dire, ormai grandi, grandi finanzieri, grandi banchieri, e parte un'accusa, o meglio, una serie di accuse molto gravi verso l'ordine dei Templari, accusati di nefandezze, pratiche abominevoli, da diversi testimoni. Il Papa è coinvolto, cerca di avvocare alla Chiesa la causa contro i Templari, essendo monaci, sono sotto il diritto canonico, non dovrebbero essere giudicati da un potere temporale, e di fatto, alla fine, però, il Papa permette ai tribunali laici di arrestare, processare e poi condannare i Templari. Filippo il Bello fa arrestare tutti i Templari dalle sue forze di polizia e poi, sotto processo, vengono sottoposti a tortura e inquisiti con durezza, minacciati, fino ad avere molte confessioni che appunto in larga misura sono anche storte con la tortura, non sempre e non in tutti i casi. Alla fine del processo si avranno circa 100 roghi, fra i quali quello a Parigi davanti a Notre-Dame di Demolay, il superiore dell'ordine dei Templari, che poco prima di morire dirà con chiarezza che le accuse contro i Templari sono false e che ha confessato alcune colpe solo per timore dei tormenti e della morte, e per la pressione subita in quel momento, ma non con sincerità. Quindi ritratta le confessioni e dichiara essere l'ordine completamente innocente. Ci sono peraltro storici che sottolineano come alcune delle accuse fatte ai Templari fossero state ottenute non sotto tortura, ma spontaneamente, e come coincidessero in processi fra templari separati da grandi distanze geografiche, quindi in diversi stati, perché poi i processi si allargano in tutti gli stati europei a tutti i templari, si hanno testimonianze convergenti di colpe ottenute anche non con la tortura. Quindi in qualche modo vi è anche, secondo alcuni, la probabilità che almeno alcuni dei templari fossero caduti effettivamente in quelle colpe che venivano loro imputate. Quindi può anche darsi che non tutta l'azione di Filippo il Bello fosse solo strumentale e mossa solo dalla sete di guadagno. Rimane una complessa vicenda giuridica e comunque non fu sempre, in ogni momento, perfettamente forte e coraggioso il comportamento di Clemente V. L'altra grande azione compiuta da Clemente è invece positiva, è il Concilio di Vienna, svoltosi nel 1311 e 1312, dove di fatto si riforma in profondità la disciplina ecclesiastica per migliorare i costumi e la vita morale dei sacerdoti, dei religiosi, è un concilio di estrema importanza. Leggendolo si capiscono le piaghe che ferivano la Chiesa di quel tempo, perché tutti gli inviti che il concilio fa al miglioramento della disciplina ecclesiastica è anche una radiografia della crisi dei costumi gravissima che c'era nel clero in quel tempo. Quindi un concilio di riforma e anche un concilio in cui viene dispiegato lo zelo apostolico missionario di Clemente V, che lancia ufficialmente una grande missione per la Cina e nomina un arcivescovo di Pechino, gli dà 6 vescovi ausiliari e dà molta, molta, spinge con molta energia per appunto favorire le missioni in Cina e oltre che in Cina anche in altre terre. È un papa che si distingue per questo grande zelo missionario che ha verso la Cina, verso i tartari, verso popoli che ancora non conoscono il Vangelo. Questo è un po' il profilo del Papa che apre la Catechità Avignonese e nelle prossime puntate entreremo nel merito della Catechità Avignonese e cercheremo di capire perché è comunque unanimemente vista come un'epoca di crisi che prelude a ulteriori drammi che colpiranno la Chiesa nei tempi successivi ad essa. Con ciò vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Parliamo di Cultura e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.